Io ci capisco nulla di finanza, però voi due siete così carini che non vedo l'ora di ascoltarvi tutte le mattine.
Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza.
I sogni son desideri di felicità, nel sonno non hai pensieri, ti esprimi con sinceri.
E anche stamattina andiamo con la notizia che scatenerà il dibattito fra tutti, perché in molti ritengono che questo problema non sia vero, tutta un'invenzione giornalistica.
Allora, buongiorno Deborah.
Buongiorno.
Abbiamo cominciato con Biancaneve e Biancaneve.
Cenerentola.
Ah, Cenerentola, scusate, ho fatto confusione tra le favole. Però
sempre nel mondo delle favole siamo e va benissimo, l'idea sì. Era quella.
E poi vi spieghiamo perché abbiamo voluto cominciare in questo modo. Perché allora Disney, e qui è il primo legame con Cenerentola, ha deciso che pagherà 43 milioni 300 mila dollari.
Adesso mi fa venire il dubbio. Sì, è Cenerentola, scusa, l'ho cercato al volo.
No, vedi, quando la moneta cattiva che scaccia quella buona. 43 milioni 300 mila dollari alle dipendenti discriminate. Allora, c'è stata una causa presentata.
Cioè, $1,000 e la risolviamo qua.
No. Paga 43 milioni 300 mila dollari. In realtà hanno ammesso di averle pagate, o almeno l'accusa è stata che le hanno pagate 150 milioni di dollari in meno rispetto ai loro colleghi uomini per 8 anni. Quindi ci sarebbe un gender pay gap, se volete dirla all'inglese, una discriminazione retributiva di 150 milioni di dollari.
Che è perdurata solo per quello che riguarda questa azienda, immagino in certi ambiti e in certe mansioni, per ben 8 anni. Estendete questa situazione a livello mondiale e poi ne parliamo.
Allora, questi 43,3 milioni di dollari derivano da una causa iniziata nel 2019 da una dipendente, la Ronda Rasmussen, si è allargata da questa dipendente ad altre 9.000 colleghe del gruppo e adesso, oltre ad aver raggiunto questo accordo, immagino sia una transazione, ne riferisce oggi il Sole 24 Ore, e oltre ad aver raggiunto questo accordo c'è stato anche l'impegno a nominare un consulente economista del lavoro che per i prossimi 3 anni dovrà esaminare l'equità retributiva tra i dipendenti della sede in California, vedrà le retribuzioni di quelli che sono assunti a tempo pieno sotto il livello del vicepresidente e poi da lì ci sarà una revisione delle remunerazioni così da eliminare, e questa sarà la frase che scatenerà poi anche i nostri lettori, come posso dire, negazionisti in questo caso.
Esatto, infatti comunque scettici sull'esistenza reale di
scettici,
questo.
Scettici, hai ragione, scettici è più garbato. In modo, dicevo, da eliminare le differenze salariali di genere non giustificate. Mm-hmm. Tre studi legali hanno rappresentato le querelanti e, come dire, il giudice non ci è andato leggero.
No, però è stata una causa, immagino, anche dura, perché questa condizione è perdurata appunto per 8 anni, nonostante il dibattito su questo argomento stia ormai montando da oltre che un decennio, molte grandi firm, direi come quelle che come si definiscono, sì, appunto negli Stati Uniti, continuano ad andare avanti appunto e insistono nel mantenere certi comportamenti senza adeguarsi ai tempi, che poi non è un adeguamento ai tempi, mi sembra un atteggiamento equo, non solo di buon senso.
Sì, ci sono norme nazionali, sovranazionali, etiche generali, verrebbe da dire, però evidentemente ancora faticano a farsi strada nella prassi.
Convochiamo gli ascoltatori adesso, però non cominciate a dire vabbè, ma se il contratto dei metalmeccanici stabilisce che un lavoratore deve essere retribuito secondo queste cifre a livello orario, perché tra donne e uomini arriva a determinarsi appunto questo gap? L'abbiamo spiegato un miliardo di volte, Mauro.
Sì,
perché c'è la parte variabile della retribuzione.
Esatto, e ci sono anche tanti pregiudizi come dire, preesistenti quasi alla collocazione nel lavoro, cioè il fatto che poi alla fine se c'è da occuparsi di un un figlio di un parente anziano, eccetera. E di solito è la donna che rinuncia ad opportunità di incremento della retribuzione o della carriera.
E poi questi gap esplodono a livello apicale, perché in realtà l'amministratore delegato di un'azienda, in realtà tra uomo e donna esistono sempre queste differenze, e la donna viene riconosciuto meno, anche perché non chiede quello che magari prendeva o avrebbe preso il paritetico ruolo maschile o il predecessore maschile nel caso ci sia stato.
Faccio un piccolo promo, perché di questo tema della parità di genere retributiva parleremo anche in un podcast, un podcast che stiamo proprio oggi per lanciare con la prima puntata, ma vi daremo maggiori dettagli nel corso di questa ora. Intanto vi chiediamo però se da voi nella vostra azienda ci sono iniziative appunto per contrastare, evitare la differenza retributiva, questo appunto gender pay gap, o se invece avendo noi cominciato con una canzone fiabesca siamo ancora nel mondo delle favole. Noi oggi parliamo di, poi nella seconda parte della puntata, di un tema molto concreto
che dovrebbe essere identico sia che a percepirlo sia una lavoratrice sia che a percepirlo appunto sia un lavoratore,
e parliamo del cosiddetto bonus Natale, cioè i 100 euro che vanno a rimpinguare la tredicesima a certe condizioni, non per tutti i lavoratori. Ci sono tutte le indicazioni, è il momento, lo ricordiamo e poi ce lo dirà meglio la nostra esperta, la dottoressa Ornella Lacqua. È il momento di predisporre le dichiarazioni da mandare al datore di lavoro per che appunto eroghi con la tredicesima questi 100 euro.
A patto che l'azienda vi abbia però informato e dato le istruzioni per compilare questo documento, che poi dovrebbe essere restituito, perché qui abbiamo scoperto che ancora qualcuna è un pochino in ritardo, un po' lenta. Detto questo, comunque se avete diritto all'erogazione di questo bonus vi arriverà in ogni caso, magari non arriva con la tredicesima appunto di quest'anno, ma potrebbe essere nel caso appunto richiesta in fase di dichiarazione dei redditi per l'anno prossimo, ma vi raccontiamo tutto tra poco. I numeri sono sempre gli stessi, li abbiamo cambiati?
No, i numeri non sono cambiati, 800 24 0024 per intervenire in diretta, oppure 349 238 6666 per i vostri messaggi SMS e WhatsApp.
Io le trasmissioni di economia e finanza come la vostra le odio.
Santo giubileo che arriva, perché a quanto pare grazie a questa grande ed importante appunto celebrazione, non saprei neanche come chiamarla, prevista per l'anno prossimo a Roma, si rimpingua il parco tassisti appunto nella capitale, e il Messaggero ha tracciato l'identikit dei nuovi tassisti romani. Allora dobbiamo aspettarci appunto che saranno uomini over 40 e non laureati, il profilo appunto del prossimo tassista capitolino, mettendo insieme i dati della graduatoria che è stata pubblicata proprio ieri dal Campidoglio, al Comune di Roma, con qualche settimana di ritardo sulla tabella di marcia. Vabbè, adesso non è che eravamo qua tutti in attesa di capire quale fosse il profilo del tassista romano 2025. Comunque, questo passo si è reso necessario perché vengono rilasciate 1000 licenze in occasione appunto del giubileo dell'anno prossimo, e quindi occorre naturalmente aumentare i mezzi a disposizione della capitale in vista di questo grande evento. Ben oltre l'80% dei vincitori è risultato appunto essere un uomo, predomina con il 30% la fascia 40-49 anni, seguita da quella precedente per età 30-39 anni al 29%, e poi da quella successiva fra i 50 e i 59 anni al 23%. Per quello che riguarda poi il trasporto di persone con disabilità, è una licenza specifica, domina la fascia fra 50 e 59 anni al 31%, seguita da quella compresa fra 40 e 49 anni al 25%. Pochini in entrambi i casi i giovani under 30, siamo intorno al 9%. Infine, il concorso incoronerà 11 tassisti over 70, 8 con licenza ordinaria, 3 per il trasporto disabili, e per quanto riguarda infine i titoli di studio è laureato l'11% dei vincitori. Insomma, abbiamo anche così accontentato tutti coloro che magari erano curiosi di sapere con chi sarebbero Vabbè, con chi viaggeranno dall'anno prossimo, appunto, chi sono i nuovi mille tassisti romani.
Invece io vi parlo di ingegneri elettrici. Ingegneri elettrici perché oggi spieghiamo sul Sole 24 Ore, lo fanno con un articolo Celestino Dominelli e Claudio Tucci, che ogni anno si laureano circa 500 ingegneri elettrici, cioè specializzati proprio in questo settore, ma la richiesta del mondo produttivo è almeno tripla. Le immatricolazioni peraltro sono stabili e anzi addirittura al ribasso, 30-40 studenti per ogni ateneo, e però con un tasso di successo molto alto che è oltre l'80%. C'è un forte divario tra donne e uomini, le donne sono il 20%, evidentemente è un tipo di specializzazione che incontra meno i favori delle ragazze, e anche se sappiamo che le discipline scientifico-tecnologiche a volte fanno fatica ad avere delle donne iscritte e delle matricole donne anziché delle matricole uomini. E il problema è che questa numerosità esigua dei laureati elettrici, che è una realtà appunto dovunque, mette un po' in difficoltà le grandi aziende anche italiane, Ansaldo Energia, Edison e tutte le varie aziende manifatturiere del settore nelle regioni dell'Emilia Romagna, del Veneto e del Lazio. Giova ricordare che a un anno dalla laurea il tasso di occupazione di questi laureati ingegneri con la specializzazione in elettricità è del 100%. Il reclutamento degli studenti da parte delle aziende avviene anche prima della discussione della tesi.
Allora, la prossima notizia non riguarda il mondo del lavoro, ma riguarda il lavoro mio e di Mauro Meazza.
Giusto.
Che giovedì della prossima settimana, il 5 dicembre, e quindi segnatelo nell'agenda del risparmio del 2024, che ormai ha gli sgoccioli, ma ci auguriamo che abbiate già preso quella per il 2025, che è molto bella, condurremo la nuova Digital Roundtable di Due di Denari, la bussola per investire, una bussola per investire. Quindi parleremo dalle 15 alle 17 di mercati finanziari, di che anno si prospetta per gli operatori del panorama degli investimenti, ma naturalmente poi con delle ricadute inevitabili anche nel portafoglio di noi investitori. Guarderemo sicuramente a quello che accadrà negli Stati Uniti. Il 20 gennaio si insedia il nuovo presidente americano Trump, che ha già fatto una montagna di annunci che stanno disturbando i mercati non poco, in particolar modo le nuove politiche commerciali, i nuovi dazi, quelli delle ultime ore stanno disturbando tanto i destini europei, non hanno a quanto pare preoccupato più di tanto la Cina. Wall Street continua imperterrita a macinare nuovi record, è accaduto anche ieri sera, e quindi già una traiettoria ce l'abbiamo, si manterrà, si consoliderà. Parleremo di tutto questo con due grandi operatori, appunto due grandi SGR, Amundi e Tiro Price. Potete seguirci iscrivendovi come sempre, le istruzioni Mauro credo siano sempre le stesse.
Sempre le stesse, radio24.it, andate nella sezione eventi, trovate appunto questa Digital Roundtable, tavola rotonda digitale, una bussola per investire. Potete seguirla, abbiamo già detto che è gratuito seguire la tavola rotonda.
Ah no, ma secondo me non fa male ricordarlo.
Ricordiamolo allora, è tutto completamente gratuito, vi iscrivete e da lì alle 15 di giovedì 5 dicembre vi potrete collegare e seguire appunto quanto ci diranno i nostri esperti.
Anticipo già una domanda che poi ci faranno ricorrentemente, ma dopo la posso rivedere? Sì, nel giro di pochissime ore sarà disponibile tutto l'evento sul sito di Radio 24 nella medesima collocazione in cui adesso vi potete iscrivere.
Sarà possibile, però ovviamente se la rivedete non potete porre domande, ovviamente, e quindi invece se voi la seguite in diretta c'è sempre la possibilità, come facciamo in tutte le nostre tavole rotonde digitali, di inviare delle domande agli esperti, di sollecitare delle puntualizzazioni. Non chiedeteci la parola che mondi ti... no, questa qui era un'altra cosa.
Oppure in che titolo posso investire, no, non diamo...
No, esatto. Esatto, questo volevo dire, daremo delle indicazioni chiaramente di tendenza per il 2025, anzi meglio, le chiederemo ai nostri esperti che avremo ospiti in studio.
Ultima cosa, sempre attinente a questa Digital Roundtable, quella sugli ETF ha registrato un consenso mai visto, eravate in oltre 2000 a seguirci, dai, consentiteci di battere un nuovo record anche con questa ultima Digital Roundtable del 2024 di Due di Denari. A proposito dei tanti lavori che stiamo facendo in questo periodo, per chi si chiedesse... perché sei, ti capita mai che ti chiedano, vabbè, ma dopo che sei andato in onda cosa fai nel pomeriggio?
Io faccio un sonnellino di solito.
No, apro il Financial Times e mi metto i piedi sul tavolo e leggo. Faccio niente.
Però col Financial Times, insomma, è un ozium alla latina, mi viene da dire.
È difficile, visto insomma la mia padronanza dell'inglese, che è quella che è, e quindi faccio fatica.
Comunque scherziamo, perché in realtà stiamo apparecchiando anche un podcast, Deborah ed io.
Oggi va in onda il primo piatto.
Sì, oggi entriamo con un antipasto molto ricco, per così dire, un'entrée, o si potrebbe dire anche una mousse bouche, sai, quelle extra che ti vengono date nei ristoranti curati.
Ma quanto mi sei raffinato.
Lo so, ma è merito di mia moglie che mi fa frequentare dei posti. Allora, dicevo, stiamo allestendo questo nuovo podcast, di cui oggi presentiamo la prima puntata. È realizzato in collaborazione con INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche, e affronteremo i temi del lavoro, perché il titolo del podcast è proprio Che lavoro sarà? E in cinque
tra
puntate...
Tra welfare e intelligenza artificiale, c'è anche il sottotitolo.
Me lo stavo dimenticando. Affronteremo il tema del lavoro, dell'evoluzione del lavoro, da diversi punti di vista. Oggi cominciamo con la questione della demografia, che è molto rilevante, perché ovviamente abbiamo tutta una distribuzione di forza lavoro che va modificandosi negli anni, già sappiamo da almeno una ventina d'anni.
Esatto, e l'Istat peraltro ieri ci ha dato manforte sostenendo la nostra prima puntata, perché l'Istat ci ha raccontato ancora di un quadro sociale demografico molto netto, evidente e direi anche un po' preoccupante. Intanto diminuiscono le coppie con figli in Italia. Dal 2011 al 2021 si sono ridotte di oltre 1.200.000, con una tendenza al calo ancora più forte rispetto all'inizio del nuovo millennio. Diminuiscono le coppie senza figli conviventi, sono del 3% rispetto al 2011, quindi è stato rilevato, è stato analizzato molto in maniera molto completa un decennio. Aumentano i nuclei monogenitore, che passano da circa 2.650.000 del 2011 ai più di 3.800.000 nel 2021, più 44%. Le mamme sole, le madri sole, nel 2021 sono 2.967.420, mostrando un incremento del 35,5% rispetto al censimento del 2011. Il numero di padri soli è di 855.049, con una variazione dell'85% circa sul 2011, quando erano 462.626. Davvero dei dati impressionanti. E poi, Mauro, anche i matrimoni sono in picchiata.
Sì, anche un altro dato Istat che si associa bene, perché c'è un calo anche delle nozze. E anche il 2024 sta segnalando in questi primi 8 mesi, nei suoi primi 8 mesi, una nuova diminuzione del 6,7% rispetto all'anno precedente. C'è stato un report proprio dell'Istat, dell'Istituto di Statistica, sui matrimoni del 2023. Nel 2023 erano 184.207 ed erano già in calo del 2,6% rispetto al 22. Quest'anno i primi 8 mesi registrano un calo del 6,7, e quindi il calo, per dir così, la non celebrazione di nozze, e parliamo sia di nozze religiose sia di nozze civili, è ormai una tendenza accertata. I matrimoni religiosi poi calano ancora di più, perché calano dell'8,2%.
Torniamo alla denatalità. Sentiamo un estratto dalla prima puntata di Che lavoro sarà, che trovate online già da oggi. Abbiamo conversato, con molto piacere peraltro, con il professor Giancarlo Blangiardo, professore emerito dell'Università Milano Bicocca, ex presidente dell'Istat, che parla dei 3 fattori che frenano la natalità e anche del fenomeno delle famiglie unipersonali, soprattutto gli anziani soli.
I fattori che influiscono sulla natalità sono quelli che io chiamo le 3C, cioè il costo dei figli, la cura e la conciliazione, a cui si aggiunge un elemento, una quarta C, che è l'elemento culturale, cioè un atteggiamento amichevole di attenzione verso chi li fa i figli. Questo secondo me dobbiamo recuperarlo, perché è importante. Ma tornando ai discorsi degli individui soli, è chiaramente il fenomeno delle famiglie unipersonali, tecnicamente le si chiamano, è un fenomeno crescente, e non sono i giovani che vanno fuori di casa e vivere per conto loro, ma sono spesso gli anziani che strada facendo nel ciclo di vita della famiglia vengono, tra virgolette, lasciati soli. Perché? Perché i figli vanno via e poi alla fine anche il coniuge in qualche modo li lascia perché muore. Quindi la prospettiva è quella di avere una situazione familiare in cui ci sono parecchie famiglie, diciamo pure fragili, perché sono formate da persone anziane e sole.
Intanto saluto Fabio, abbiamo sentito il professor Blangiardo che ci scrive che si è già iscritto all'evento Una bustola per investire, ci propone anche di considerare di fare un'edizione di una Digital Roundtable sui certificates e sui certificati. Fabio, ci proviamo, è complicato, non è uno strumento di investimento ritengo particolarmente diffuso fra le famiglie italiane, quindi noi dobbiamo considerare anche questi aspetti, il tema dell'interesse, quindi però la ringraziamo, la consideriamo. Poi l'equity protection sono un ottimo strumento di investimento. Ne prendiamo atto, studiamo e valutiamo.
E allora, Deborah, siamo un pochino in anticipo, ma se tu sei già pronta con le informazioni sui mercati finanziari...
Non vuoi rimuovere i mobili dal pianerottolo?
Hai ragione, è una cosa molto carina che sapevo non ti sarebbe sfuggita sul Sole 24 Ore di oggi.
Ma guarda, sai perché? Qualche sera fa un mio collega di pianerottolo stava sistemando la sua... ha smontato la vecchia libreria per farne una nuova e quindi ha appoggiato... ma una questione di un quarto d'ora delle cose lì fuori, io sono passata e mi ha chiesto scusa, era disperato, dico guarda, per me non c'è nessun problema se devi solamente fare un transito momentaneo, ci mancherebbe, quindi mi è sembrato pertinente.
Allora, intervenuta sul tema non solo dei mobili sul pianerottolo, ma diciamo sulla occupazione di aree comuni, l'ordinanza di Cassazione 3468 depositata ieri, 3468 ovviamente del 2024, ne riferisce Anna Rita D'Ambrosio, che poi la collega autrice anche del podcast Gentili Condomini, ogni venerdì c'è una nuova puntata, vi invitiamo ad ascoltarlo. Ecco, Anna Rita D'Ambrosio ci riferisce che andando a intervenire sull'applicazione dell'articolo 1117 del Codice Civile, beni comuni di cui va garantito il pari uso in condominio, la Cassazione ha detto che non bisogna creare ostruzione, il pianerottolo è bene comune e quindi deve essere sempre consentito accesso alle abitazioni e transito dei condomini. Pertanto arredi che ostacolano il passaggio vanno rimossi.
Un ultimo saluto ad un ascoltatore, Francesco, che ringrazia la direzione per aver dato a questi due professionisti qua, il signor Rosciani, la signora Rosciani e il signor Meazzo, un programma così che va dritto al cuore, non dico altro per non far caciara con le parole. Ha fatto anche la rima e io così mi vendico dell'ascoltatore che è rimato dell'antipatica.
Guarda, Francesco ha il caffè pagato qui in sede, si esatto. Presenti quando vuole. Andiamo con le borse.
Ehi, voi due siete da Oscar, veramente bravi, bravi.
Due di denari. Parliamo di lavoro.
Io non riesco a trovare l'agenda 2025. Dicono che devo richiederla tramite il vostro sito. Ci date qualche spiegazione in più? Io la voglio. Grazie, Francesca da Roma.
Scusate, ma voi sapete l'uno dell'altra qual è lo stipendio altrui? Perché io non lo so quanto prendono di stipendio i miei colleghi che siedono accanto a me, uomini o donne che siano. Quando firmo discuto un salary plan con il capo, quando ricevo un premio di produzione io ho un obbligo di riservatezza.
Nella mia azienda personalmente in Puglia, provincia di Bari, non c'è nessun gap né tra uomo e donna, né tra stipendio e né tra paternità o maternità, perché è giusto anche dall'altra parte. Devo dire che su questo l'azienda dove lavoro è davvero molto corretta.
Beh, sicuramente c'è un tema di privacy. Mauro ha una storia aziendale che è radicalmente diversa dalla mia. È un uomo di Sole 24 Ore. Da Mauro quanto?
Da quando c'era ancora il muro di Berlino.
Sono arrivata nel 2001, assunta dalla televisione del Sole 24 Ore, quindi non si possono paragonare le mele con le pere, in primo luogo. E questa è la risposta.
Comunque, Deborah, se vuoi sapere, ti mando la mia busta paga senza problemi.
Dopo ce la scambiamo, ma in realtà è un prurito che hanno gli ascoltatori, che non serve a niente soddisfare l'agenda del 2025. Allora, intanto bisognerebbe insistere un po' con qualche edicolante, che magari al suo fornitore può anche chiedere di rifornirlo. Se non la trovate lì, però, sui canali dell'e-commerce nostro ci sono.
Oh, c'è anche il canale delle librerie, presso le quali dovrebbe essere già disponibile. In ogni caso, l'e-commerce, Shopping 24, oppure tutte le piattaforme che consentono di ordinare dei libri, oppure vi diamo anche un'altra possibilità: se ci seguite sui vari social, Twitter, cioè X, Instagram, LinkedIn, mettiamo sempre l'indicazione di dove andare a reperire la nostra agenda, cioè mettiamo un link per andare su Shopping 24, che è la piattaforma di e-commerce, cioè di commercio elettronico del Sole 24 Ore.
L'ultima considerazione è sempre sulla questione del mio stipendio nei confronti del tuo stipendio. Marco mi faceva notare, cioè non è che lo devono sapere i dipendenti tra di loro, per magari Marco potrebbe essere interessante per una donna sapere se il suo pari livello, cioè se il suo collega che fa esattamente le sue stesse mansioni prende di più, ma la differenza di stipendio fra due figure che all'interno di un'azienda svolgono cose radicalmente diverse, magari ci sono dei parametri da considerare differenti. Adesso non vorrei entrare.
Possiamo, ma guarda, a parte che questo ci serve come un'ottima occasione per dare la parola a Ornella Lacqua, che è consulente del lavoro, senior associate presso lo studio Rota Porta, firma del Sole 24 Ore, voce di Radio 24 e in special modo di Due di Denari, perché gli esperti di valore mondiale
vengono
nelle trasmissioni di valore mondiale.
E noi ne siamo molto gelosi. Ornella, bentornata.
grazie a voi e buongiorno a tutti,
allora,
ben trovati.
Ornella, siamo qui per parlare del bonus di 100 euro. Chiuderei questa vicenda di confronto tra lo stipendio mio e di Deborah, ma in generale, se volete, proprio se avete queste curiosità e la collega, il collega sono disponibili, secondo me quello che ha senso confrontare sono le cosiddette voci di retribuzione base, perché poi ci possono essere delle voci particolari che derivano, ad esempio nel gruppo 24 ore Deborah ha è un centro di costo, io sono un altro centro di costo e possono esserci delle differenze, però la retribuzione di base dovrebbe essere confrontabile, o sbaglio, Ornella?
No, certo, quello hai detto giusto, sicuramente guardare le competenze mese, ma inteso come retribuzione lorda di partenza, e poi ovviamente magari c'è chi ha la trasferta, chi ha lo straordinario, non si può mai fare un paragone perché anche da noi spesso fanno questa richiesta, però bisogna valutare le voci, diciamo, quelle aggiuntive rispetto magari a una qualifica, a una categoria, a un lavoro che un dipendente fa rispetto al collega, quindi magari la base sì, però poi tutto il resto dipende appunto da mille altre cose.
Andiamo invece alle tredicesime in arrivo, all'interno delle quali dovrebbe essere contenuto il cosiddetto bonus Natale, 100 euro, piccolo importo, Ornella, per tante norme che però hanno disciplinato l'operazione, tante istruzioni e soprattutto qualche ritardo da parte di qualche azienda che ha procrastinato un po' questo invio delle comunicazioni ai lavoratori con le quali appunto si potrebbe consentir loro di fare richiesta, perché bisogna attivarsi. Allora facciamo un po' di ABC e intanto attiviamo anche gli ascoltatori sugli ultimi dubbi rispetto a questa operazione. 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande in diretta. Ornella, da dove partiamo?
Allora io partirei dai requisiti. Allora, i requisiti per questo bonus Natale di 100 euro sono sia a livello reddituale che a livello familiare. Per ottenere questi famosi 100 euro con la tredicesima, che però vanno rapportati al periodo di lavoro, si devono possedere quindi diversi requisiti. Il primo è un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro. Poi avere almeno un figlio a carico, non è più richiesto il requisito del coniuge a carico, questo in corsa, perché la prima versione invece c'era anche il coniuge a carico, adesso il coniuge a carico non deve più esserci. Poi altra cosa, si deve avere capienza fiscale, cioè un'imposta superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. Inoltre, con l'ultima circolare e anzi con l'ultima variazione del DL 167, è stato stabilito che il coniuge o il convivente del richiedente questi 100 euro non deve essere beneficiario della stessa indennità. Quindi possiamo averlo, diciamo, per un nucleo familiare dove ci sono i due coniugi oppure i due conviventi che hanno un figlio, lo potrà avere, questi 100 euro potranno essere solo per uno dei due, avendo ovviamente tutti i requisiti.
I 28.000 euro, reddito complessivo indica esattamente che cosa? Dobbiamo andare a guardare che tipo di indicazione, in busta paga o nel, nel
okay.
Sì, ecco, perché
allora,
questo è un
reddito
passaggio
complessivo, purtroppo si parla di reddito complessivo 2024, quindi è un po' un reddito presunto, però complessivo non è, non confondiamolo con la RAL, perché non è la RAL, ma è l'imponibile fiscale. L'imponibile fiscale inteso, quindi la RAL meno i contributi previdenziali. Arriviamo all'imponibile fiscale, però non solo della busta paga, vanno l'Agenzia di Entrate ha spiegato che il reddito complessivo si intende anche, bisogna sommare anche i redditi che uno può, che un dipendente può avere al di fuori del rapporto, certo, di lavoro, quindi magari ha un lavoro autonomo occasionale piuttosto che altri redditi, rimane escluso solo il reddito dell'abitazione principale.
E Thomas aveva proprio una domanda su questo, Ornella, sentiamolo così vediamo se gli abbiamo risposto nel frattempo. Thomas?
Sì, pronto, buongiorno, ascolto volentieri la vostra trasmissione e niente, avete un po' in parte disposto. Io le chiedo una cosa, il reddito complessivo quindi in sostanza quello che c'è scritto sul CUD?
Esatto, sì, Ornella.
Quello che, sì, che ci sarà scritto sul CUD, perché non è quello, non, lei ha in mano un CUD, ma i redditi del CUD che ha in mano lei sono del 23, quelli che i CUD sì del 2024, però che a oggi non lo sappiamo, si presume, se diciamo che se il dipendente ha sempre la stessa situazione può tenere buono il rigo 1 della CU, vale a dire reddito del 2020, quello reddito 2023, e se più o meno vede che sta al di sotto di questi 28.000 euro e non ha nient'altro nel 2024 è paragonabile, allora può tranquillamente chiederlo. Diversamente noi consigliamo, se ci sono dei dubbi o comunque, ma mettiamo che a dicembre venga erogato un bonus che va a imponibile fiscale e il dipendente non lo sapeva e aumenta i suoi redditi, magari sono 27, diventano 28.100, allora deve restituirlo. Quindi però per chi non è certo conviene chiedere una dichiarazione dei redditi. Quindi dichiarazione dei redditi, parliamo della dichiarazione dei redditi 2024 che verrà elaborata nel 2025, quindi o il 730 o la dichiarazione.
Quindi insomma bisognerebbe aspettare, se uno sta alla soglia dei 28.000 euro di reddito, rigo 1 della certificazione unica, è meglio aspettare, e certo bisognerà aspettare però fino a giugno o luglio quando si presenta poi la dichiarazione.
Purtroppo sì, però è sempre meglio che restituirla poi a dicembre, già questo, su questo dicembre qui appunto, se il reddito solo quello del lavoro dipendente li supera, o comunque dovrebbe poi restituirlo in dichiarazione dei redditi se l'ha preso e non era, non aveva requisito reddituale.
Certo. Allora abbiamo la certezza di poterlo chiedere, adesso vi daremo le istruzioni e soprattutto che cosa poi deve fare il datore di lavoro, ma tutto questo lo facciamo in un attimo, fra un attimo.
Lo facciamo dopo?
Lo facciamo dopo.
Va bene, allora dopo il traffico.
State a casa, state a casa.
Due di denari.
Quanto alla questione degli stipendi, nel pubblico impiego c'è l'elenco del trattamento economico suddiviso per voci.
Spiegate bene cosa vuol dire a carico, perché molti pensano che sta in casa e non lavora il figlio, mentre invece si intende fiscalmente a carico, cioè che uno dei due genitori lo utilizza per detrazioni fiscali, dai.
Una domanda, io ho una RAL di 35.000, ma ho cambiato lavoro a marzo di quest'anno, quindi viene conteggiato anche il TFR che mi ha dato l'azienda precedente? Ok, grazie mille, buona giornata.
Allora, prima di andare alle istruzioni per l'uso, l'autocertificazione da consegnare all'azienda, al datore di lavoro che poi provvederà a derogare il bonus, vogliamo rispondere a queste domande, Ornella?
Sì, allora almeno un figlio a carico si intende, come ha detto giustamente l'ascoltatore, fiscalmente, cioè il figlio non deve avere un reddito superiore a 2840,51 oppure 4.000 euro se si tratta di figli di età non superiore a 24 anni. Quindi se ce l'ho figlio a carico inteso appunto anche al 50%, non è detto che deve essere al 100%, può a quel punto lì posso chiedere i miei 100 euro, sempre nel rispetto degli altri requisiti. Mentre il secondo ascoltatore chiedeva TFR, no, il TFR ha una tassazione diversa, non rientra nel reddito complessivo di cui stiamo parlando adesso.
Però magari per questa persona che ha cambiato lavoro forse è proprio il caso in cui gli conviene aspettare la dichiarazione dei redditi dell'anno prossimo prima di...
Assolutamente, direi proprio di sì, perché oltretutto stava dicendo che aveva una RAL di 35.000, quindi RAL meno i contributi previdenziali, magari se poi è andato a lavorare da un'altra azienda magari ha superato fiscalmente, magari ha superato il 28, comunque li supera. Sicuramente per lui, il suo caso, è già uno di quelli che io direi fallo in dichiarazione dei redditi.
Allora, se l'uno è sotto i 28.000 e l'altro invece no, ed esiste questo figlio che guadagna meno di 4.000 o 2.840 euro l'anno, può chiederlo chi sta sotto i 28.000, Ornella?
Sì, sì, chi sotto i 28.000 lo può chiedere in autonomia. L'importante è che non ci siano entrambi sotto i 28.000 con il figlio per 50% a carico, lo può chiedere solo uno. E infatti nella nostra autodichiarazione che il dipendente deve consegnare al datore di lavoro deve indicare appunto che il coniuge o il convivente deve indicare il codice fiscale del coniuge del convivente e dire che non sta percependo la stessa indennità.
È tanto complicata questa autocertificazione che devono compilare i lavoratori che vogliono fare richiesta, fatto salvo il presupposto che l'azienda abbia a sua volta già comunicato ai lavoratori attraverso questo documento che possono compilarlo, appunto reinviarlo. Che cosa contiene questo documento, Ornella?
No, non è compilato, non è complicato, deve indicare la presenza del figlio a carico e deve indicare il codice fiscale. Come dicevo, deve indicare anche il codice fiscale del coniuge o del convivente dichiarando che non sta percependo il bonus di 100 euro e niente di più. Poi vabbè, le cose che abbiamo detto prima, che ha un reddito non superiore a 28.000, questo purtroppo se lo deve un po' inventare e nient'altro. L'unica cosa che io consiglio di consegnarla prima possibile, ammesso che il datore di lavoro l'abbia appunto informati i dipendenti, però più che altro perché adesso sì, ci sono le cedoline di novembre, ma poi a seguire si parte subito con l'elaborazione delle tredicesime.
Ismaele ci racconta che l'autocertificazione l'ha fatta di sua iniziativa con un modulo fai da te, ma l'ufficio delle buste paghe, quindi l'ufficio del personale, gliel'ha bocciata chiedendo di compilare il loro modulo. Effettivamente Ismaele, abbia pazienza, che dobbiamo fare. Allora, cosa deve fare poi il datore di lavoro una volta che abbiamo fatto tutto quello che dovevamo fare?
Allora, il datore di lavoro riceve la richiesta, quindi questa autocertificazione, e quindi quando va a elaborare il cedolino della tredicesima inserisce questi 100 euro o comunque meno a seconda del periodo di lavoro, abbiamo detto, perché se io ho iniziato un rapporto di lavoro, ho lavorato solo metà nel 2024, ovviamente avrò 50 euro e non 100. Quindi nella tredicesima per la maggior parte dei casi. Può anche esserci però, ad esempio nel caso degli operai edili che non hanno il cedolino della tredicesima, questi 100 euro, ne hanno diritto, verranno inseriti con la busta di dicembre, perché ovviamente non c'è un cedolino per loro. Mentre per la generalità, abbiamo detto, va con la tredicesima. Poi, facendo invece il cedolino di dicembre, il datore di lavoro andrà a verificare in sede di conguaglio se questo imponibile fiscale dichiarato dal dipendente ha detto che stava sotto i 28.000, in realtà è sotto i 28.000 o no. Se non fosse così, nel caso in cui superasse i 28.000 euro, allora deve recuperare il bonus, quindi si riprende indietro i 100 euro. Poi una volta, quindi sì. Cosa succede? Poi il datore, ovviamente questi 100 euro non sono un costo per il datore di lavoro, fa solo un passaggio, perché cosa vuol dire? Una volta che li ha erogati al dipendente, tra l'altro non l'abbiamo detto, ma sono netti, cioè non vengono, non scontano né contribuzione né imposte, quindi 100 euro vanno nel netto, il datore di lavoro a quel punto lì recupera questi 100 euro dati al dipendente con il modello di pagamento F24 con un apposito codice che è il 1703, che ha indicato l'Agenzia delle Entrate con una circolare negli scorsi giorni. Poi l'ultima cosa, deve conservare la documentazione, perché per un eventuale controllo appunto dell'amministrazione finanziaria le autocertificazioni devono essere comunque messe a disposizione.
Più di un ascoltatore ci segnala che in qualche azienda non sono state date istruzioni né moduli particolari. A questo punto però mi sembra di capire, Ornella, meglio attivarsi in proprio e far avere al datore, far avere l'ufficio personale la propria certificazione, la propria autocertificazione.
Andate da un referente sindacale magari anche per sollecitare la questione, non lo so.
Sì, può essere, però io dico anche volendo anche online su internet si trovano, e l'importante è che sia una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quindi andrà a dichiarare i dati che abbiamo detto, e poi ci deve essere anche un accenno all'informativa sul trattamento dei dati personali, però può anche utilizzare un modulo che secondo me trova online, se è sicuro di poterlo avere può fare così. Se il datore di lavoro non si è attivato, purtroppo l'unica via, se no passa poi con, appunto, come abbiamo detto un paio di volte, alla dichiarazione dei redditi. Ecco, tra l'altro volevo ancora aggiungere che in dichiarazione dei redditi dovranno sicuramente richiederlo i dipendenti che non hanno un sostituto d'imposta. Faccio l'esempio, i lavoratori domestici, non avendo, loro hanno magari la busta paga, ma non c'è l'IRPEF, non c'è l'imponibile fiscale, e quindi in quel caso questi dipendenti qui potranno, non perdono i 100 euro, ma lo richiedono poi facendo appunto il 730 o la dichiarazione.
Ha fatto bene a ricordarlo, perché i collaboratori familiari ci stavano effettivamente scrivendo.
E questo è un consiglio da puntare sulle agende del 2025, Ornella.
Questo se lo devono ricordare loro, perché loro non hanno il datore di lavoro, ce l'hanno ma non è sostituto d'imposta, quindi per forza di cose non possono che chiederlo in dichiarazione.
Anna ha un caso simile a quello che ci ha già chiarito. Lei ha reddito inferiore a 28.000, il marito reddito superiore a 28.000, figlio senza reddito, però dice i figli se li mette a carico mio marito, che in dichiarazione detrae tutto lui. Questo ostacola in qualche modo la percezione dei bonus dei 100 euro da parte di Anna?
In teoria sì, perché dovrebbe averlo a carico almeno al 50 lei, cioè dovrebbe avere una parte della detrazione fiscale del figlio. In questo caso
non può farlo nel 24, una metà della detrazione, perché se ha un po' di capienza ovviamente per portarselo in detrazione.
Sì, magari non ha la capienza, perché se lo fa e poi non ha la capienza allora non le spetta comunque. E sì, eventualmente può chiedere, parlando ovviamente con il suo fiscalista, con commercialista, se è fattibile potrebbe chiedere al 50% tipo da novembre, novembre-dicembre lo mette a carico al 50% lei, 50% il marito, e così è un escamotage per ottenerlo.
Per avere appunto la possibilità di chiedere 100, il bonus.
Sì.
Grazie a Ornella Lacco ancora una volta, soprattutto complimenti per la grande chiarezza di esposizione di questi temi. Non è molto complesso, però insomma delle piccole questioni tecniche da affrontare ci sono anche.
E comunque non lasciare il paese
senza la nostra autorizzazione.
No,
sennò se questiamo il passaporto.
Sicuro. Siamo.
Grazie. Dai che dobbiamo andare a fare il podcast di INAPP.
E oggi c'è anche la prima puntata in rete, cercate la radio24.it.
Sulla demografia. Buona giornata a tutti.